riprendere il discorso di ieri sulla struttura delle sentenze. Sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto, la falsa simmetria delle due sentenze. È una falsa simmetria perché, sebbene si parli generalmente di accoglimento o di rigetto, l'oggetto della sentenza è molto diverso, perché le sentenze di accoglimento incidono sulle disposizioni, sugli atti, le disposizioni, cioè sulle cose, dichiarano illegittima una legge. Le sentenze di rigetto incidono invece sulle questioni, e cioè sul dubbio prospettato dal giudice remittente. Questa è la fondamentale differenza. Su questo vi dicevo, insisterò molto, perché il gergo avvocatesco normale non fa percepire la fondamentale differenza. Perché si dice si impugnano le leggi e si dichiarano illegittime le leggi e così via. È vero, le cose si impugnano, per cui il giudice che rinvia la questione alla Corte impugna una legge, ma nella sua ordinanza deve essere scritto quale norma sta applicando, cioè qual è il significato di quella legge che lui ritiene essere da dedurre dalla legge e applicare nel caso. Vedremo qualche esempio, così vi chiarirete. Allora, la fondamentale differenza è che quando si dichiara l'accoglimento della questione, si pronuncia la illegittimità della legge. È un effetto di cancellazione che vedremo oggi un po' meglio. Quando si dichiara invece il rigetto, si dice che il dubbio del giudice è infondato, è la sua idea che è infondata, e questo ovviamente non dice nulla sulla legge. Non è che il fatto di aver rigettato la questione proposta dal giudice significa: ah, che bello, la legge è legittima. È semplicemente che quel dubbio è infondato. Ce ne potranno essere ancora mille di dubbi, ma quel dubbio è infondato. La Corte Costituzionale, quando accoglie un'istanza, un ricorso relativo alla questione di legittimità, dichiara nei limiti dell'impugnazione quali sono le disposizioni legislative illegittime. Vedete, qui si afferma il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, perché la Corte non può andare fuori dalla questione prospettata. È molto frequente, leggendo commenti soprattutto dei meno attenti alle sentenze della Corte, leggere la classica frase, che io ve la indico perché a quel punto potete anche sospendere la lettura: la Corte ha perso l'occasione per, no? L'idea che il giudice debba prendere l'occasione per fare qualcosa. Il giudice deve rispondere alla domanda e la Corte deve rispondere alla domanda. Se la domanda è circoscritta, la risposta deve essere circoscritta, e qualsiasi risposta andasse fuori dalla domanda sarebbe data illegittimamente. C'è da dire che le sentenze della Corte non sono impugnabili, che è una bellissima cosa, per cui nessuno può far valere i limiti alla competenza della Corte. Per una Corte che pronuncia fuori dalla domanda, pronuncia fuori della base della sua legittimazione. Un giudice è legittimo se risponde alla domanda. Deve rispondere alla domanda. La Corte Costituzionale non c'ha filtri, a differenza di quella americana, per esempio. Risponde a tutte le ordinanze, a tutti i ricorsi che sono prospettati. Casomai se ne libererà con un'ordinanza in cui dice è manifestamente infondata, perché una questione è già decisa, ormai prospettata e così via, ma risponde a tutto, 100% di risposte alle domande. Però la risposta deve essere nei limiti della domanda. e a sua volta il giudice non può domandare di più di quanto sia rilevante nel suo processo. Quella stringa della vostra parte funziona così, motorino investito, lui con la faccia da scemo, ricorso al giudice, il giudice risolve la questione, l'interesse ad agire, il principio della domanda, la rilevanza della questione, il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato è un filo rosso che tiene insieme la struttura del giudizio di costituzionalità, che non può essere rotto e slabrato e così via. Allora, dove siamo? Gli effetti delle sentenze di rigetto sono espressi dalla Corte Costituzionale interpretando una disposizione della legge. Dice la Corte: l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione. Questo è importante perché la Corte sta dicendo che cosa sia la questione, da che cosa è definita la questione. Le rare volte che faccio questa domanda, perché so qual è l'esito della risposta, l'esito è 100%. Voi capite che questo modo di studiare è stupido? È un modo di questionare stupido, perché qua, l'ordinanza è la questione, ma uno non sa definire cos'è la questione. E di conseguenza, quando la questione è nuova e quando la questione non è nuova? Perché se la questione non è nuova, c'è l'effetto preclusivo. Se la questione è nuova, invece no. Se il giudice si diverte e non c'è altro da fare, può riproporre una questione diversa sulla stessa disposizione. Bella questa cosa, no? Può proporre diverse questioni sulla stessa disposizione, una specie di dialogo, chiamiamolo così, con la Corte gli dice: guarda, la tua questione è infondata perché vari motivi, e il giudice dice: ah, ho capito, allora la risollevo per altri motivi. I tre elementi che compongono la questione, le norme impugnate, cioè le disposizioni, ad usare un linguaggio rigoroso, le disposizioni e le norme. La disposizione è una cosa, la norma è un'idea, l'interpretazione. I profili di incostituzionalità dedotti, le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. Questi sono gli elementi. L'oggetto dell'impugnazione, che cos'è che si impugna? Disposizione. La norma che si ricava e che si deve applicare il caso, interpretazione, i profili di incostituzionalità e le relative argomentazioni, cioè qual è la norma parametro assoluta, la norma costituzionale che si presume violata e perché si presume violata. Bene. C'è una cosa che complica un po' il quadro e che apparentemente è una cosa complicata, che sono le sentenze interpretative di rigetto. Nel vostro superlativo manuale riuscirò a trovare una volta un aggettivo che dia la misura dell'importanza e della bellezza della cosa in sé, e c'è una finestra su Pierino la Nutella. Pierino la Nutella è la risposta a una decina di richieste che mi sono arrivate tramite il sito sullo stesso problema: ma che cosa sono le sentenze interpretative di rigetto? E siccome non riuscivo a spiegarlo se non complicando il linguaggio, perché uno non può proprio svaccare, no? Deve spiegare in termini tecnici cos'è una sentenza interpretativa di rigetto. Ho finito con dare questa immagine un po' cretina di Pierino che arriva con un vaso dalla mamma e fa: mamma, mamma, è vero che la Nutella fa male? La mamma, che è sulla scaletta che mette a posto tra i vasetti, si volta e fa: Pierino, quella non è Nutella. Questa è la struttura delle sentenze interpretative di rigetto. Cosa sono? Sono delle sentenze che dichiarano infondata la questione, e quindi sono di rigetto, perché è sbagliata l'interpretazione della disposizione oggetto. E il vasetto non è quello. Il giudice impugna il vasetto della Nutella dicendo alla corte: è legittima questa vasetto? E la corte risponde: guarda che quella non è Nutella, quella non è la disposizione esatta, l'interpretazione esatta di quella disposizione. Non c'è scritto da nessuna parte che tu debba ricavare quella norma da quella disposizione. Questa è la struttura. Per cui rigetta perché l'interpretazione data è un'interpretazione sbagliata. Vedete sempre il rapporto tra cose e idee. Qui si sta discutendo della fondatezza dell'idea trattino questione, che si basa sulla fondatezza di un'idea trattino interpretazione della disposizione impugnata. C'è una famosa sentenza della Corte che dice: in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Questo passa sotto il titolo interpretazione conforme a Costituzione. È un principio giurisprudenziale di interpretazione che esiste in tutti i regimi giuridici, almeno quelli che conosco io. Esiste a livello dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia dice: tu devi interpretare le norme, le disposizioni europee in modo che siano conformi ai trattati. Esiste nella giurisprudenza tedesca, dove anzi questo è intanto la Verfassungskonforme Auslegung, è uno dei dogmi della giurisprudenza costituzionale tedesca ed è uno dei dogmi della giurisprudenza costituzionale italiana. Che cosa vuol dire? Se voi scorrete qualche manuale o qualche saggio sulle tecniche dell'interpretazione, uno dei principi è quello dell'interpretazione sistematica. Voi dovete interpretare una legge in modo che faccia sistema con le altre leggi. È abbastanza evidente. È abbastanza evidente questo. Quello che poi diventa un po' meno evidente è che questo principio dell'interpretazione conforme si sposa con la gerarchia delle fonti. Per cui voi dovete dare l'interpretazione a una disposizione nel senso che la renda compatibile con il sistema e in particolare con le fonti superiori. Per cui la Corte con questa cosa dice al giudice: tu quando hai un dubbio interpretativo, e i dubbi interpretativi ce ne sono di continuo, devi scegliere l'interpretazione che sia più vicina alla Costituzione, cioè che sia compatibile con la Costituzione, che sia conforme a Costituzione. Questo che cosa significa? Significa che, questo è un esempio che adesso vedremo, significa che il giudice solleva una questione dicendo: questa legge secondo me contrasta con la Costituzione, e la Corte gli risponde: sbagliato, ti rigetto la questione perché tu non hai interpretato bene la disposizione che impugni. La disposizione che impugni poteva essere interpretata in modo da avere un significato compatibile con la Costituzione. E questo è un obbligo interpretativo del giudice. Esempio, una sentenza di Cassazione. La Corte di Cassazione dubita di una certa legge nella parte in cui non prevede che la riparazione per ingiusta detenzione, cioè il risarcimento del danno per essere stato incarcerato ingiustamente, venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo. Allora, il reo se ne frega di essere esercito se è crepato, ma il vedovo sbarra la vedova, gli eredi, eccetera, no. È stato 10 anni in carcere, tragedia familiare, poi viene scagionato, viene assolto, ma nel frattempo è crepato. Dice la Cassazione, nella legge non è previsto tra le formule della assoluzione la morte del reo. L'archiviazione per morte del reo. E quindi solleva la questione di fronte alla Corte Costituzionale per violazione di una serie di cose, che, tra cui il principio di eguaglianza, di cui parleremo ampiamente. Risposta della Corte. La questione non è fondata nei sensi in cui motivazione segue la motivazione. Ripetutamente chiamata a pronunciarsi, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente subita a seguito di un erroneo ordine di esecuzione o di arresto di flagranza o di fermo. Bene, ha fatto riferimento all'articolo 3, ha stabilito dei principi. In base ai principi affermati nelle precedenti sentenze di accoglimento, la Corte ha ritenuto superabili in via interpretative altri dubbi di legittimità costituzionale. L'ho detto, c'erano delle falle nella legge, queste falle sono state già dichiarate illegittime, la giurisprudenza della Corte ha stabilito dei principi di interpretazione di questa disposizione e di conseguenza nel caso in esame le stesse argomentazioni possono essere agevolmente addotte a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. La disposizione va interpretata nel senso che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per morte del reo. E lo ricava questa soluzione in via di interpretazione di quella disposizione che la Cassazione ha impugnato. La Cassazione riteneva di non poter arrivare a questo risultato e la Corte dice no, in base alla mia stessa giurisprudenza tu dovevi arrivare a questo risultato. La conseguenza è che dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione di legittimità. Questo è il dispositivo. E nel dispositivo queste sentenze interpretative di rigetto lasciano questo segno, nei sensi di cui in motivazione. Questo perché? Perché in Italia a fare stato, cioè avere conseguenze giuridiche, è il dispositivo. La motivazione è invece il ragionamento, il fondamento argomentativo del dispositivo, ma gli argomenti svolti nella motivazione non sono giuridicamente obbligatori. Quello che è giuridicamente obbligatorio è il dispositivo della sentenza. In queste sentenze, con questo inciso nei sensi di cui motivazione, la Corte richiama l'attenzione del lettore frettoloso, cioè il sottoscritto che la mattina si guarda le sentenze e dice fregate, ai sensi di cui è motivazione. Me la vado a vedere, perché nei sensi di cui è motivazione mi sta dicendo qual è la corretta interpretazione della disposizione. Capite? E questo è un inciso che marca tutte le sentenze interpretative di rigetto. Mettetevi nei panni dell'avvocato che difende l'erede del defunto. A voi importa avere una sentenza di accoglimento o vi basta avere una sentenza interpretativa di rigetto? La risposta è la seconda, perché se questa sentenza la portate davanti al giudice, la portate davanti al giudice chiedendo risarcimento e lui deve darvi risarcimento. perché la Corte Costituzionale ha indicato la strada. Se non vuole dare il risarcimento, deve sollevare la questione di fronte alla Corte. Questo è un bel problema, devo però avvisarvi. Perché un bel problema? È un bel problema perché la Corte Costituzionale ha un compito che è quello di verificare la legittimità costituzionale delle leggi. Le sentenze della Corte Costituzionale sono obbligatorie per tutti, per cui se la Corte Costituzionale dichiara una disposizione illegittima, questa è illegittima per tutti. Adesso vediamo gli effetti. Invece la Corte non ha un potere di imporre l'interpretazione corretta delle leggi. Diciamo che la Corte è sovrana nell'interpretazione della Costituzione, così come la Corte di Giustizia è sovrana nell'interpretazione del diritto europeo. Nell'interpretazione delle leggi il sovrano, se c'è, è la Cassazione. È la Cassazione che ha quella che si chiama funzione nomofilattica, ne sentirete parlare parecchie volte della nomofilachia, cioè della lotta a favore della interpretazione corretta. La funzione nomofilattica della Cassazione è quella di dare l'interpretazione univoca delle leggi. Il problema è che la Cassazione questo compito lo svolge non male, non lo svolge affatto, perché siccome la Cassazione italiana, perché noi siamo un paese di pazzi, fa 50.000 sentenze all'anno, non è che sto dando i numeri, ne fa 50.000, divise tra civile e penale, voi capite che 50.000 sentenze è difficile avere coerenza interpretativa e quindi la Corte di Cassazione non svolge con efficacia questo compito. Io ho sempre ritenuto che questo sia il problema dei problemi della giustizia in Italia. Di conseguenza il giudice che interpreta nel senso ha la legge e si vede cassata la sua interpretazione dalla Corte di Cassazione che dice che va interpretata in senso B, può anche essere che dica vabbè, io non sono persuaso e continuo a interpretare nel senso A e magari un giorno, il giorno stesso o il giorno dopo o un'altra sezione, la Cassazione gli dà ragione e capite che questo non unifica niente. Però se la Cassazione non svolge bene la sua funzione di nomofilachia, questo non vuol dire che la possa svolgere la Corte Costituzionale. Quando la Corte Costituzionale dice che la corretta interpretazione di una legge è B e non A, la Cassazione risponde non me ne frega niente, perché sono io la regina e sovrana dell'interpretazione e io ritengo che la corretta interpretazione di quella legge sia A. E capite che questo complica quanto le cose. Non è un caso raro, ci sono state famose guerre tra le corti e alla fine la guerra della corte tra le corti c'ha una soluzione, come adesso vedremo, passo alla volta. Però il problema c'è. Allora, voi immaginate che invece di essere la Cassazione a sollevare la questione, sia un giudice di merito, che ha la vedova in gramaglie del povero imputato, incarcerato, ingiustamente crepato, e lui dice, caspita, non posso dargli il risarcimento perché la legge me lo vieta. Perché te lo vieta? Perché è la Cassazione che mi dice che non si applica. E quindi sollevo la questione alla Corte. La Corte mi risponde, mi dispiace, ma tu dovevi interpretare la legge in senso di darle quel risarcimento, perché questo è costituzionalmente obbligatorio. Il giudice lo fa, la sua sentenza impugnata arriva in Cassazione e in Cassazione la cancellano, dicendo no, è un principio di questa Cassazione che la legge va interpretata in senso A. Dice la Corte Costituzionale che va interpretata in senso B, ma a me non me ne frega niente. La corretta interpretazione è A. Vedete perché la Cassazione solleva la questione? la Cassazione che solleva la questione, e la Cassazione in quel caso che vi ho portato, perché evidentemente era convinta che la corretta interpretazione della legge fosse nel senso di escludere il risarcimento. Chi obbliga la Cassazione a seguire la sentenza opposta della Corte Costituzionale? Nessuno. E noi abbiamo avuto anni, anni, anni di questo problema. I giudici che sollevavano, la Corte che rispondeva, Costituzionale, guarda che la soluzione la deve raggiungere via interpretativa, e la Cassazione che diceva, mi dispiace, ma io vi dico che l'interpretazione che si deve dare a quella disposizione è invece in senso negativo. E voi capite che questo rende estremamente incerta, perché non è che sia la stessa vedova che sta davanti allo stesso giudice e davanti alla Cassazione. Questa cosa si sparge nel sistema in tante cause, con tanti giudici, con tante ordinanze che arrivano alla Corte Costituzionale, e con la Cassazione che risponde sempre in picche all'interpretazione data dalla Corte Costituzionale. Noi non ci facciamo mai mancare nulla, notoriamente. Per capire, dobbiamo sospendere questo discorso e affrontare l'altro tema, che sono le sentenze di accoglimento. Quali sono gli effetti di una sentenza di accoglimento? Allora, noi abbiamo un testo in Costituzione e abbiamo un testo nella legge che attua la Costituzione. Dice la Costituzione: quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Cessa di avere efficacia. A quale figura corrisponde dei criteri di soluzione delle antinomie? L'abrogazione. L'abrogazione fa cessare l'efficacia di una norma. Per cui sembrerebbe che l'effetto delle pronunce della Corte sia un effetto abrogativo. Qual è la conseguenza dell'effetto abrogativo? È che i nuovi rapporti giuridici sono disciplinati dalla nuova legge, i vecchi restano disciplinati dalla vecchia legge. Se noi applicassimo questo ragionamento agli effetti delle sentenze, dovremmo dire che le sentenze della Corte Costituzionale agiscono solo pro futuro, cioè non hanno effetti pregressi, non incidono sui rapporti pregressi. Al che uno si potrebbe anche interrogare: perché mai le impugni? Se nel corso di un giudizio tu impugni una legge e questa legge viene dichiarata illegittima pro futuro, non è rilevante nel tuo giudizio, c'è qualcosa che non funziona. E quel non funziona è il linguaggio usato in Costituzione, che è leggermente sbagliato, è dommaticamente sbagliato. Ma la Costituzione è stata scritta da un consesso politico, perché ci fossero notevoli giuristi, e questo è un problema che non hanno messo in luce fino in fondo. La legge attuativa, la legge 87 del 53, ci dice invece una cosa diversa. Ordina pubblicazione del dispositivo, eccetera, e poi ci dice: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. È una cosa ben diversa questa. Questo significa che una volta riscontrata l'illegittimità di una legge e pubblicata la sentenza, dicono il dispositivo, sulla Gazzetta Ufficiale, quello è un effetto costitutivo, nel senso che costituisce l'illegittimità, dichiara l'illegittimità. La norma era valida fino al giorno prima, da quel giorno è invalida, ma l'invalidità retroagisce. l'effetto della dichiarazione di invalidità è tendenzialmente ex tunc, non ex nunc. Molto insistito su questa differenza, perché l'abrogazione è fisiologica, è il rinnovamento fisiologico di un ordinamento giuridico. L'invalidità colpisce invece dei vizi, elementi patologici dell'atto, che vanno rimossi scavando nella carne e tirando fuori tutta la massa tumorale. Capite? Questo concetto è espresso molto bene dalla legge e molto male dai mediocri manuali. Ce n'è solo uno che è veramente stratosferico e di conseguenza vi darà massima soddisfazione. Perché complicare le cose non è bello. Qui è scritto molto bene. Divieto di applicazione. Chi sono i soggetti che applicano le leggi? I giudici e la pubblica amministrazione. Questa norma costituisce un divieto ai giudici e alla pubblica amministrazione di applicare quella legge. Punto. E il problema è chi applica le leggi, quando si applicano le leggi, quando non si applicano le leggi. Questo non ci interessa niente, perché sono le comunicazioni delle Camere che si rendono conto che è stata dichiarata illegittima la legge. Andiamo a vedere questa slide, che è quella invece che parla proprio degli effetti. I manuali mediocri questo spiegano e distinguono tra rapporti aperti e rapporti chiusi. Qual è il problema? E immaginate che bello sarebbe un sistema in cui, per una ragione che non sappiamo, venisse dichiarata illegittima, che so io, la legge che disciplinava le lauree nel 1973, quando io mi sono laureato, e quindi tutti gli atti compiuti in base a quella legge sarebbero viziati. E se dichiarassero la legge illegittima, la legge sugli espropri, che risale al 65, la prima legge, 1865, voi capite che sarebbe interessante l'effetto. Dovrebbero essere ripristinati tutto ciò che si è ripristinato, tutto ciò che si è fatto in materia di ferrovie, aeroporti, strade, autostrade, tutti gli espropri per le opere pubbliche. Per cui un effetto retroattivo radicale degli atti dichiarati invalidi non esiste nell'ordinamento. Non può esistere nell'ordinamento. C'è un principio di certezza dei rapporti giuridici per cui a un certo punto tutti i rapporti giuridici si consolidano, salvo l'omicidio, per cui non c'è prescrizione, anche i reati si prescrivono. Il tempo sana le cose. Voi comprate un telefonino, avete 2 anni di garanzia, che vi indica il vostro negoziante, e per 2 anni voi potete far valere i vizi della cosa. Passate 2 anni e un giorno, basta, avete perso, siete decaduti da quel diritto. E tutti i rapporti sono così, perfino la proprietà. Voi possedete un campo in montagna, non ci andate da 10 anni, il contadino vicino ci manda le sue pecore a pascolare, dopo un bel giorno tornate dicendo no, questo campo è mio, ci voglio costruire una piscina, e il contadino fa un procedimento in cui fa dichiarare l'usucapione. L'uso del bene nel tempo cambia la titolarità della proprietà. 10 o 20 anni, secondo sia in buona cattiva fede, lo studiate di diritto privato, ma anche lì, anche sulla proprietà, c'è il tempo che agisce consolidando delle posizioni che sono giuridicamente sbagliate, perché mandare il mio gregge a pascolare sul campo altrui è un reato forse. Lo faccio per 10 anni, il bene è transitato. Allora ci sono rapporti aperti e rapporti chiusi, così viene spiegato l'effetto delle sentenze, e si dice i rapporti aperti o pendenti davanti a un giudice sono toccati dall'effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimità. Invece gli effetti non si producono nel caso di rapporti chiusi, e cioè non più deducibili davanti a un giudice. La chiusura è decadenza, prescrizione, rinuncia, il giudicato, rapporti già decisi, è l'unico che i vostri colleghi ricordano, no, la sentenza passata in giudicato, e che è un modo di studiare che è stupido. Io vi segnalo i casi tipicamente stupidi dello studio, perché io non so quanti pregiudicati siano qui. Tendenzialmente io non ho subito nessun giudicato, forse uno civile sì, l'ho vinto. Ma di rapporti giuridici si aprono, si chiudono, di continuo, l'abbonamento a Team Vodafone 3, eccetera, oppure il biglietto dell'autobus, un contratto di trasporto. Il biglietto del tram è un contratto di trasporto, quello è un rapporto giuridico che si chiude col decorrere del tempo. Capite? L'iscrizione all'università è un rapporto giuridico, l'iscrizione agli esami è un rapporto giuridico, pagare le tasse è un rapporto giuridico. Allora, tutti questi rapporti giuridici si chiudono, si consolidano con il passare del tempo, con delle figure che sono disciplinate nei singoli rami dell'ordinamento, non c'è una regola generale, perché se voi avete un rapporto di lavoro c'è delle regole sulla prescrizione che sono completamente diverse da quella di qualsiasi altro contratto. Dentro in ogni pezzo dell'ordinamento ci sono delle norme che ci dicono fino a quando possiamo agire a tutela dei nostri diritti. Il principio è che l'inerzia non paga. Vi faccio un esempio. Se voi siete leggermente evasori fiscali, per esempio avete un'attività commerciale e i libri contabili non sono perfettamente in regola, cosa che in Italia non capita mai, il vostro commercialista, se è scafato, vi dice una cosa: senti, questa tassa pagala. Arriva una legge che vi introduce l'ennesima gabella, voi non vorreste pagarla perché la trovate ingiusta, e lui dice no, no, pagala. Pagala e fai domanda il giorno dopo di restituzione. Questo lo guarda e dice: ma sei scemo? Come, io pago e poi mando una raccomandata in cui chiedo ridatemi i soldi? Sì, perché questo mantiene aperto il rapporto giuridico. A molti dei vostri zii, genitori, nonni, parenti saranno arrivate delle lettere di avvocati su cui è meglio non commentare, che dicono: stiamo facendo un'azione per recupero del contributo di solidarietà sulle pensioni o su altri contributi dati. Versa 1.500 euro ed entri in questo bellissimo gioco, siamo già in tanti che facciamo causa di fronte alla Corte Costituzionale perché così ci ridà, vi ridà indietro i soldi. Tanto certo che passano 1.500 euro, ma è un paio di maniche. È un consiglio sbagliato, perché basta mandare una raccomandazione al fisco. Mandi una raccomandata all'Agenzia delle Entrate dicendo: per favore, restituiscimi i soldi. L'Agenzia delle Entrate vi risponderà: ma sei impazzito? C'è scritto nella legge. Poi detto: bene. Tanto mi ha risposto. E io un giorno posso impugnare quella risposta. Ma intanto il mio rapporto giuridico è aperto, io posso ancora andare davanti a un giudice dicendo: guardate cosa mi risponde. Se nel frattempo è arrivata la sentenza della Corte e dà ragione ai ricorrenti, voi avete un rapporto giuridico aperto con l'amministrazione e potete far valere la sentenza anche se voi non eravate parte, perché avete mantenuto abilmente aperto un rapporto giuridico. Capite? Perché il divieto di applicazione il divieto di applicazione che è previsto dalla legge significa che nessun giudice può chiudere il suo giudizio applicando quella legge. Per cui se voi chiedete i soldi pagati per una tassa dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, avete il diritto alla restituzione, ma questo diritto dura un certo tempo, dopodiché il rapporto si consolida. Sta a voi mantenerlo aperto. A voi non ne frega niente del campo dove pascono le pecore. Basta che ogni 5 anni mandiate una raccomandata al Contadem dicendo: senta, guardi che quel campo è mio, eh? Basta questo, atto di ricognizione della proprietà, e mantenete il rapporto giuridico aperto. Se siete inerti, usucapione. Se siete inerti, decadenze. Allora il gioco è molto semplice. Il divieto di applicazione vuol dire che nessun giudice potrà più applicare nel corso di un giudizio quella legge. A quali giudizi può capitare di applicare, di porsi questo problema? In tutti i giudizi che sono attivabili, cioè in tutti i rapporti aperti. È il giudice che deve far valere quella sentenza. Anche l'amministrazione deve far valere quella sentenza, ma il giudice è quello che decide in ultima istanza. Io devo mantenere una possibilità di rivolgermi a un giudice, devo mantenere vivo, aperto il mio rapporto giuridico. Capite? Non l'ho spiegato benissimo, lo so, me ne rendo conto, e di conseguenza ricominciamo dall'inizio. Allora, norma a disposizione. Il cosiddetto effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento dice che le sentenze di accoglimento possono essere fatte valere per tutti i rapporti giuridici aperti. Dicasi aperto un rapporto giuridico ancora deducibile davanti al giudice. I rapporti giuridici si chiudono, diventano definitivo per trascorrere del tempo, per cui se io mantengo aperto un rapporto giuridico potrò ancora far valere quella sentenza anche se io non ero parte di quel giudizio di fronte alla Corte. Il giudizio si svolge tra il signor Francesco e la signora Francesca, che non si costituiscono in giudizio, io non ne sapevo nulla, ma quella sentenza che riguarda il danno da incidente stradale può essere applicata nel mio giudizio, nel mio rapporto con l'assicurazione, se quel rapporto con l'assicurazione è ancora aperto, cioè è ancora possibile portarlo davanti a un giudice. Io ho avuto un incidente analogo, non ho fatto niente, l'assicurazione ha detto: c'è questo ricorso in ballo, gli faccio un'offerta, gli do 1.000 euro, è contento? E uno dice: vabbè, piuttosto che andare avanti, mi dia 1.000 euro, firmo, rapporto chiuso. Il rapporto si chiude, accettazione, finito. Se dopo passa la sentenza e io scopro potevo avere 100.000 euro, sono cretino io. L'effetto di pubblicare le sentenze e ancora prima l'effetto di pubblicare le ordinanze significa, sulla Gazzetta Ufficiale, significa che tutti siamo messi in grado di sapere che c'è una questione di fronte alla Corte. Il nostro avvocato, il nostro consulente giuridico dovrebbe essere così attento da capire che è il momento di, non necessariamente andare a Roma a costituirsi in giudizio, che non si può fare, né di chiedere al giudice di sollevare la questione perché magari non si è davanti al giudice, ma di tirare le cose legalmente a lungo in modo da mantenere il rapporto giuridico aperto. L'assicurazione mi offre 1.000 euro? Io dico no, aspetto l'ultimo giorno, poi dico no, perché secondo me è 4 milioni e mezzo. L'assicurazione dice no, stanno a scherzare, possiamo arrivare a 1.100, e intanto vanno avanti i mesi e il mio rapporto giuridico è aperto, anche se non sono mai andato davanti al giudice. Quando esce la sentenza che dà ragione a quel ricorrente l'effetto erga omnes si applica e agisce su tutti quanti i giudizi ancora aperti, i rapporti ancora aperti. E a quel punto il mio avvocato farà causa d'assicurazione dicendo: guarda quella sentenza, capite il meccanismo? Si parla di effetto retroattivo in questo senso, anche se non è proprio un effetto retroattivo. Dov'era la slide? Vabbè, è mezzogiorno, devo continuare lo stesso.